delle emergenze, la gestione dei rischi e soprattutto la prevenzione dei rischi. E quindi credo che sia un incontro molto utile anche da un punto di vista, uso il termine tecnico, ma ovviamente non entrerete troppo nello specifico, però sicuramente insomma, darete dei validi consigli a tutti di come approcciare questo momento così particolare. Dico solo, come dico, ripeto la solita parola, questa non è ovviamente, non sono lezioni, ma è ovviamente uno stimolo alla riflessione e i protagonisti sono tutti coloro che partecipano perché hanno sempre qualcosa da dire, l'abbiamo visto nelle volte precedenti, e quindi uso sempre il termine della piazza, dell'agorà, in modo che ci sia la possibilità proprio di dare tutti un contributo. Infatti più volte che abbiamo avuto modo di confrontarci con direttori, con coordinatori di servizi, dico insomma, o tecnici o specialisti, personale di staff, abbiamo sempre visto che la ricchezza la porta proprio da chi è sul campo e tra l'altro anche voi, ovviamente esperti, siete sul campo tutti i giorni, non è che non lo siate. Io chiudo qui e do subito la parola a Mario Esom, che vabbè, avete visto nella presentazione, ma è particolarmente a noi vicino perché è il coordinatore tecnico di qualità e benessere. Vai Mario.
Va bene, allora intanto un saluto a tutti. Io sono Mario Iesono, coordinatore del marchio Qualità e Benessere e anche ingegnere. Ingegnere e svolgo anche attività di consulenza. Consulenza su sistemi di gestione, qualità, ambiente. Quindi in realtà è un ambito in cui la gestione del rischio fa da un po' da padrone. E molto spesso mi trovo nel confrontarmi con le organizzazioni e le aziende un po' di paura quando si parla di gestione del rischio. Un po' di paura perché un po' di incomprensione, gestione del rischio, che cos'è sta roba, che cosa significa, cosa si deve fare, ma cos'è? Ma in realtà la gestione del rischio non è nulla di trascendentale, è quello che io dico di solito. E cerco di spiegare a queste organizzazioni, alle persone con cui mi interfaccio, che la gestione del rischio è totalmente normale, naturale, nel senso che è un qualcosa che noi come individui, come persone, che in misura diversa siamo persone pensanti, bene o male facciamo tutti i giorni. Perché? Perché tutti i giorni dobbiamo attraversare la strada e quindi attraversare la strada significa alla fine fare un processo di gestione dei rischi. Alla fine andiamo in banca e anche lì, per chiedere un mutuo, e anche lì facciamo un processo di gestione dei rischi. Insomma, la nostra vita come persone, come individui, è caratterizzata dalla gestione del rischio. Caratterizzata dalla gestione del rischio come singola persona. Il problema è, nel caso dell'organizzazione, estenderla a molte teste pensanti e farle lavorare, comunicare e lavorare insieme in una logica sistemica di gestione nei confronti dei rischi. E il rischio nasce da che cosa? Beh, il rischio fondamentalmente nasce da una cosa che è un'evidenza per tutti, che è l'incertezza. Perché è chiaro che se noi avessimo una sfera magica e sapessimo cosa succede da qui a 5 minuti, da qui a 24 ore, da qui al prossimo mese, non ci sarebbero rischi. Perché le cose sarebbero certe. In realtà il rischio è una manifestazione dell'incertezza attuale. E l'incertezza nasce da che cosa fondamentalmente? L'incertezza nasce dalla non perfetta conoscenza del presente, della nostra situazione e di come le cose poi si evolveranno. Quindi la nostra incapacità di predire il futuro manifesta il rischio. Un rischio che in realtà dovremmo un attimo, anche nella sua definizione, capire in termini più estesi. Noi tipicamente abbiamo la concezione del rischio come un elemento negativo, ma non è così. Il rischio, essendo una manifestazione di incertezza, può essere un elemento positivo o un elemento negativo. Proprio ieri, ragionando con un'azienda mi fa, beh, sì, effettivamente mi fa, per noi tutta l'emergenza Covid è stato un disastro. Perché? Perché non abbiamo lavorato, ma non abbiamo lavorato nei lavori soliti. In realtà è stata al contempo anche un'opportunità all'emergenza del Covid. Perché? Perché ci ha aperto nuovi mercati. Perché? Perché per l'emergenza, e stiamo parlando di imprese pulizie, siamo andati a fare, non abbiamo più pulito, diciamo, gli alberghi, siamo andati a pulire altre realtà, altre situazioni, e abbiamo acquisito anche competenze di sanificazione. Quindi l'incertezza, che è la causa scatenante del rischio, alla fine poi si manifesta un rischio, e questo rischio può essere positivo o negativo, quindi rischio o opportunità, come di solito si utilizza dire. E anche nell'accezione comune, la gestione del rischio, cioè l'essere, quando noi come persone gestiamo il rischio tutti i giorni, alla fine che cosa facciamo? Facciamo un processo molto semplice, molto naturale, no? Che è la comprensione del contesto. Quando dobbiamo affrontare l'attraversamento di una strada, facciamo una gestione del rischio, dicevamo prima. Ecco, l'attraversamento di una strada passa per un processo di comprensione, valutazione della situazione e quindi di decisione di attraversamento. Se in quel posto, se più avanti sulle strisce o altre cose. Quindi è un processo sistemico, naturale, che noi facciamo. E che questo processo va esteso a tutta l'organizzazione, proprio perché in realtà un'organizzazione è un mix di teste che devono fra di loro agire, comunicare in maniera corretta. Nell'ambito delle strutture residenziali per anziani si parla di gestione del rischio clinico, no? Anche se a me non piace parlare di rischio clinico nelle strutture residenziali per anziani nelle RSA. Io preferisco parlare di rischio socio-sanitario assistenziale. Gianluca parlerà di rischio di cura. Perché? Perché il rischio clinico è un termine molto più correlato al mondo dell'ospedale, dove l'intervento, il rischio è collegato a un periodo breve e quindi a un'industria di sanità, mentre noi abbiamo nell'RSA una specificità temporale diversa, e questo modifica completamente la comprensione del contesto, no? E quindi le valutazioni di conseguenza. E quindi, ed è per questo che a me piace parlare di gestione del rischio, intendendo come il processo in cui si individua e si stima il rischio qui in organizzazione, un processo, un servizio e soggetto, e per il quale poi si sviluppano strategie e procedure operative. Ma non è l'unico rischio, quello socio-sanitario assistenziale, all'interno di un'organizzazione. Perché, attenzione, non dimentichiamo che il rischio pervade tutti gli ambiti di un'organizzazione. E sarebbe più corretto parlare di enterprise risk management. Enterprise cosa significa? Beh, gestione del rischio a 360 gradi. Significa che la gestione del rischio la dobbiamo rivolgere nei diversi ambiti dell'organizzazione, di natura esterna, di natura finanziaria, di natura operativa, di natura strategica, perché è una forma, una cultura che dovrebbe essere sistemica, che dovrebbe far parte del nostro funzionare dell'organizzazione. E questa cultura, detto fra noi, è molto semplice, non è nulla di trascendentale. Sembra che ci vogliano ingegneri, ci vogliano matematici per fare la valutazione dei rischi. No, non è vero, dipende da quale rischio si va a prendere in considerazione, perché i passaggi sono sempre quelli, sono quelli del buon senso. E il primo passaggio di un processo di valutazione dei rischi, di un processo di gestione, scusate, sistemica dei rischi, è il primo è capire chi siamo, cosa facciamo, come lo facciamo e poi per chi lo facciamo, che corrisponde fondamentalmente al contesto interno della nostra organizzazione. Il secondo passaggio che dobbiamo fare è quello di capire in quale panorama, in quale contesto, ma quindi di provenienza esterna, quindi quali sono gli elementi pressori che ci rompono un po' le scatole, diciamo, fra virgolette, nell'agire, ci dobbiamo muovere, per poi andare a cercare di capire quali sono le incertezze che impattano sull'organizzazione. e quindi le sue conseguenze positive o negative. Cioè, incertezze significa andare a capire quali sono, identificare i cosiddetti rischi a cui la nostra organizzazione nel suo complesso è soggetta. E questo vuol dire poi anche capire, fare una sorta di valutazione, ponderazione, pesatura di quello che è il rischio. Fare una ponderazione, una pesatura vuol dire andare a dichiarare qual è la probabilità, termine sbagliato, da utilizzare il termine probabilità, poi si usa più altro termine di verosimiglianza, cioè la possibilità di accadimento e quali sono le conseguenze di questo accadimento. E quindi qual è la nostra capacità di assumersi un rischio, perché sia chiaro, i rischi non scompaiono, i rischi ci saranno sempre, saremo in grado di ridurli, di attenuarli, ma l'unica maniera per non assumersi un rischio è non fare una determinata attività. Devo attraversare la strada? C'è il rischio di attraversamento, di essere investiti. Non voglio essere investito, non attraverso la strada. Ok, ho eliminato la possibilità che questo rischio accada. Cosa faccio? Però mi sono perso dall'altra parte il beneficio di andarmi a comprare il giornale dall'altra parte della strada o di incontrare chi sa dall'altra parte della strada. Nel processo di valutazione poi dico, quindi io vado a costruire un ordine di importanza dei rischi, vado a costruire un ordine di importanza dei rischi per poi decidere quali devo andarli a trattare, a gestire, quali devo andarli a gestire. E che ovviamente saranno quelli che io considererò non accettabili e andrò ad attivarmi su questi per primi. Ma questo processo non è un processo una tantum, è un processo ricorsivo che si ripete in continuo. Perché? Perché il contesto muta. C'era un contesto prima della pandemia, c'è un contesto dopo la pandemia. Io potevo, durante la pandemia, potevo attraversare la strada anche senza guardare. Non c'era una macchina in giro, non c'erano problemi. Alla fine del lockdown, perché alla fine adesso diciamo c'era il lockdown ormai è cessato, la strada davanti a casa mia è tornata come prima, un'autostrada. Quindi è un processo ricorsivo che si riprende. E ricomincia dalla valutazione del contesto interno e esterno, dall'identificazione dei rischi, di tutto questo, e quindi dalla loro pesatura per considerare quali sono i rischi accettabili, quali sono i rischi non accettabili, e poi di conseguenza il relativo trattamento relativamente ai rischi non accettabili, fino ad arrivare a un processo cosiddetto di miglioramento. Fondamentale nella gestione dei rischi è la comunicazione, ma su questo lascio parlare ad altri, a Gianluca e a Mattia. Ah, non è una novità la gestione dei rischi, cioè da un problema la si fa da sempre, ma non è una novità neanche per i nostri legislatori, tanto per intenderci, e il che è dir tanto, nel senso che il legislatore parla di gestione dei rischi da parecchio tempo, parla di gestione dei rischi, tanto per intenderci, dalla 626 con il decreto legge 81, e siamo nell'ambito della sicurezza, anche dagli anni 50 con i vecchi decreti relativi alla sicurezza, ma in particolare con la direttiva Seveso si era parlato di gestione del rischio sistemico ed eravamo stati i primi, da cui poi è nata tutta una serie di direttive comunitarie, per intenderci. Ma se andiamo a guardare nella normativa, e citando solo la più recente, che tutti più o meno voi conoscete, decreto legge 231, decreto 231 prevede che l'organizzazione faccia una valutazione dei rischi, rischi specifici rispetto a determinate, alla commissione di determinati reati. Ma se vogliamo proprio andare a estremizzare, anche il contadino è obbligato a una valutazione dei rischi. Perché? Perché abbiamo, con il decreto legge 102 del 2004, con la riforma del Fondo Nazionale per le Calamità Naturali in Agricoltura, l'agricoltore è obbligato a fare una valutazione dei rischi relativamente a fenomeni che possono danneggiare la sua coltivazione, fenomeni atmosferici che possono danneggiare la sua coltivazione, e quindi decidere l'assicurazione della coltivazione in corso. Insomma, ce n'è da fare. E questo approccio sistemico di valutazione dei rischi, di gestione, scusate, dei rischi, fondamentalmente si divide in due filiere. In un approccio, o meglio, più che filiera approccio, in un approccio proattivo e in un approccio reattivo. L'approccio reattivo è quello che fondamentalmente
Mario, hai perso la linea.
Sì.
Tanto okay. Sta finendo il tuo tempo, quindi. No, accendi il microfono.
Aspetta, ok.
Ok, vai.
Adesso mi sentite, eh? Beh, ho quasi finito. Fatalità. Perché anch'io ho il figlio di sopra che sta facendo lezione, quindi ci stiamo rubando la banda reciprocamente. Se ha acceso anche il giochino parallelamente alla lezione, siamo fregati, perché allora si è preso due blocchi di banda. E, no, il ragionamento era quello relativo all'approccio al rischio. L'approccio al rischio può essere proattivo o reattivo. Mi sentite? Perché mi stanno arrivando messaggi di banda insufficienti.
Sì, ti dai, continua. Adesso.
Ok, perfetto. Approccio alla gestione del rischio, proattivo e reattivo. L'approccio reattivo è quello che è praticamente, ormai le galline sono scappate, devo cominciare a cercare di recuperarlo. Cioè è già successo l'accadimento, io almeno imparo dagli errori. Cerco di rimediare, definisco un piano di miglioramento e ritardo la mia organizzazione. L'approccio proattivo invece è quell'approccio che si basa sulla prevenzione, quindi sul ragionamento, sull'andare a far funzionare due neuroni per vedere di capire che cosa può accadere e quindi andare a individuare quali sono le misure di rimedio, le misure più che di rimedio, le misure che vanno a ridurre il rischio, che possono lavorare sulle conseguenze o sulla loro verosimiglianza, cioè sulla possibilità che possano accadere. C'è una normativa tecnica che ha voluto un po' fare ordine, emessa dalla Standard Organization, dall'ISO, che è la 31.000, ma le cose che più preoccupano le organizzazioni sono le metodologie di valutazione del rischio. No? Dico, ci vogliono conti, caselle. Siamo abituati alla valutazione dei rischi della salute e sicurezza, dove si gioca con caselle, classificazioni, eccetera. Ok, va bene, non esiste un unico metodo di valutazione dei rischi, esistono tantissime metodologie di valutazione dei rischi. Se voi andate a vedere la norma ISO 31010, ci sono centinaia di metodologie di valutazione dei rischi. L'importante, e sono tutte giuste, ma anche tutte sbagliate allo stesso tempo. Io credo che la metodologia più corretta sia quella di mettere in moto un certo ragionamento, una certa filosofia d'approccio e un certo giro di ragionamento sistemico che vada a vedere cosa può accadere, vada a farsi un lavoro di comprensione del contesto, dei rischi, dell'identificazione dei rischi e della loro valutazione. Che poi ci siano formule integrali, numeri, probabilità, non è quello importante. Può aiutare, ma non è quello importante. E poi alla fine ci sia una lista chiara di rischi identificati, di rischi gestiti e non solo, come poi ne parlerà Mattia meglio di me, vi sia poi una gestione anche delle eventuali crisi, perché una volta che la frittata è fatta, bisogna essere in grado di gestire la frittata. Io chiudo qua e lascio la parola a Gianluca Ottomonelli, che sicuramente è più competente di me sul tema invece specifico del rischio socio-sanitario assistenziale nelle strutture residenziali. A te, Gianluca.
Intanto buongiorno e grazie a Qualità e Benessere, grazie a Mario e a Giorgio per l'invito. Mario è stato molto gentile a dire che so più di lui, ma Mario è molto preparato su questo argomento e lo sappiamo, insomma. cosa vi devo dire? Oggi l'ho cercata, ho cercato di pensare in queste ore prima di cosa volevo parlarvi, insomma, ma ho deciso di non pensare a niente, di tirare fuori quello che posso avere dalla mia esperienza e anche delle esperienze che abbiamo avuto in questi ultimi periodi. Io nella mia azienda mi occupo proprio, sono il responsabile della gestione del rischio clinico, abbiamo aperto un ufficio dopo l'uscita della legge 8 del marzo 2017, la numero 24, la legge Bianco, Gelli Bianco, ha visto anche proprio tutto il ridisegno del sistema e anche delle responsabilità civili e penali che sono venute fuori, insomma, sono cambiate tantissime cose, no? Anche solo il fatto che comunque un cittadino che possa avere bisogno, avere voglia di fare diritto di rivalsa ad una struttura, non è più come una volta che dovevamo dimostrare cosa avevamo fatto, ma dobbiamo dimostrare quello che abbiamo fatto dopo che lui ha dato delle indicazioni diverse, insomma, quindi è stato lui a dire che abbiamo sbagliato determinate manovre. Ma questo non ci voglio entrare, voglio entrare in più dentro una materia. Io parto sempre, perché mi diletto nelle formazioni, da quando comincio a parlare di rischio, giusto per capire, no? Per parlare di rischio, su una giornata della nostra vita, quella della caffettiera del caffè, non so se qualcuno di voi l'ha già sentito, chi mastica il rischio, magari qualcuno lo può aver sentito. E fate conto una mattina, pertanto per inquadrare un po' che quando parliamo di rischio di cosa stiamo parlando, una mattina avete un incontro importantissimo, quell'incontro che può cambiare la vostra vita anche economica o d'altro, un colloquio, un avanzamento, un'occasione, una cosa sentimentale importante. Allora vi alzate, preparate velocemente un caffè, la caffettiera cade mentre che lo state preparando e si rompe, quindi una confusione in cucina, no? In cucina. Beh, voi cercate altro caffè, cercate di prendere tempo, di non perdere tempo, prendete dell'altro caffè, e insomma, poi alla fine non riuscite a farlo. Questo caffè, uscite di casa velocemente e mentre che uscite di casa chiudete la porta e vi accorgete che non avete preso la borsa con dentro le chiavi della macchina e avete lasciato dentro anche le chiavi di casa. E quindi di conseguenza a questo punto vi ritrovate da soli, senza nessuno. Allora a questo punto non vi fate perdere d'animo, non vi perdete d'animo e andate alla fermata dell'autobus. Ma quando arrivate alla fermata dell'autobus scoprite, vedete tanta gente sotto la pensilina e quando arrivate vi dicono: guardi che oggi c'è sciopero. Vabbè, non vi fate dei problemi. Allora prendete il vostro telefono e chiamate un taxi. Il taxi vi risponde: Zebra 42 sarà lì fra 2 ore e 50, perché sciopero dei taxi, è sciopero degli autobus e quindi tutti vogliono prendere un taxi, quindi qualcuno prima di voi ha cercato il taxi. Vabbè, non è un problema, a questo punto cercate di chiamare chi ha l'appuntamento con voi e di avvertirlo, ma mentre che state chiamando l'ultima telefonata disponibile era proprio quella che avete fatto e la batteria si scarica completamente perché non avevate caricato il telefonino il giorno prima. Beh, a questo punto arrivate tardi all'incontro e perdete l'occasione della vostra vita. Adesso mi direte: mamma mia, che sfortuna, no? Nel senso, ma deve capitare proprio tutto questo? Guardate che per il Covid è capitato proprio questo, no? Ma cosa abbiamo sbagliato in tutte queste cose? Qual è la causa del nostro fallimento? Beh, molto semplice, che sbagliare umano, far cadere la caffettiera del caffè, non aver comprato il caffè, aver dimenticato le chiavi in casa, è una cosa normale, una cosa che un umano può farlo. Quante volte abbiamo sbagliato, no? Quante volte abbiamo pensato di prendere le chiavi e le avete lasciate in casa? Io, mia moglie è disperata quando esco la mattina alle 5 perché mi dimentico sempre qualcosa, ma io suono e lei mi apre, insomma, quindi ho questa fortuna. E poi c'è un errore di meccanico anche, perché la batteria del telefonino che si scarica. Non abbiamo pensato di caricare il telefonino la sera, ma abbiamo pensato poi di caricarlo durante la giornata, in macchina ho la presa della corrente, vado in ufficio, ho tutto quanto. E questo, guardate, che dal punto di vista tecnico è molto importante. Quante persone pensavano in un momento di un Hub Injustice di andare a fare un'aspirazione e si sono accorti che all'improvviso non hanno un aspiratore con le batterie cariche, e il cavo della corrente non c'è, insomma, e tutto il resto. Poi ci sono le cause ambientali, che sono gli scioperi degli autobus o i taxi occupati. Poi c'è anche il fatto, cioè, che la porta si chiude e voi avete già chiuso, è una cosa che avete pensato ma non ce l'avete fatta a gestirlo. Ci mettiamo dentro poi le procedure sbagliate, aver bisogno di un caffè prima di uscire e sempre al limite del tempo. E poi un'altra cosa che è importante, che poi dopo ne voglio riparlare, che è molto cambiata nel nostro sistema di gestione dell'RSA, le aspettative. Le aspettative che a volte sono molto eccessive. Quante persone vengono da voi e pensano di avere un servizio che poi in realtà voi non potete dare? Faccio un esempio. Se una persona ha il Parkinson e struscia i piedi, non è che quando arriva nella vostra struttura, dopo che si è rotto un femore, voi lo fate camminare, gli fate fare la corsa coi sacchi. Ma in un ospedale, se all'uscita dell'ospedale gli dicono vada nella struttura del Veneto, della signora Elena Curtopassi, che scusate, non so se è veramente del Veneto, e andate lì perché ci sono i fisioterapisti che sono bravissimi, ve lo mette in piedi. L'aspettativa da parte del parente è altissima, ma in realtà questo ha un Parkinson. Continuerà sempre a strusciare i piedi. E quindi la difficoltà anche nostra nel gestire al meglio le nostre attività. Quindi la risposta più giusta, secondo me, è che tutto in quel sistema, la caffettiera del caffè, ha contribuito a dare un errore. È una vita che la nostra vita è un sistema complesso, l'ha detto prima Mario, no? Quando ha fatto l'esempio, non vado per la strada, non attraverso, nessuno mi investirà con la macchina, insomma. Ma è un po' il sistema del formaggio svizzero, no? Il sistema che se tu prendi un buco giusto quella mattina e questa signora che doveva, questo signore o signora che aveva questo incontro importante nella sua vita ha infilato proprio il primo buco del formaggio e l'ha preso svizzero, l'ha preso più in fine in fondo, è arrivato l'errore e quindi è arrivato il danno, no? il danno vero e proprio. Il sistema sociosanitario non è più un sistema come quello di una volta, perché io mi ricordo che andavo a trovare la mia nonna, no, sono bugiardo, mi ricordo che quando ho iniziato, che quindi non sono così giovane, entravo nelle strutture e vedevo i signori con il giornale sotto il braccio che andavano al bar, no? E quindi erano tranquilli e si ricordavano anche di prendere la pastiglia da soli. Ora non è più così, le complessità assistenziali sono aumentate e quindi di conseguenza ci troviamo di fronte a un sistema molto complesso. Beh, dobbiamo metterci dentro anche tante altre cose, e poi arrivo anche un po' al contesto di cui voglio parlare oggi. Dobbiamo metterci anche che molte strutture, specie le più piccoline, hanno anche, o di medio dimensioni, presentano difficoltà organizzative per mille cose, no? Tutte le strutture possono presentare dei problemi se non siamo ben organizzati. C'è presente un turnover, per esempio, all'interno del nostro personale, no? In modo particolare su alcune figure che sono difficili da trovare, no? Guardate adesso com'è difficile trovare un infermiere, com'è difficile trovare un medico, un fisioterapista, ma comunque anche le figure di supporto adeguate per le nostre strutture. E quindi questo cambio continuo ci porta anche a cambiare le nostre modalità di lavoro. Faccio una nota polemica, ma poi la lascio. Il minutaggio minimo previsto, che non è sempre adeguato alla tipologia del bisogno. Stiamo parlando che noi, a livello regionale, abbiamo ancora i minutaggi di quelle persone che avevano il giornale sotto al braccio. Forse non è più così, forse è diverso. E quindi anche questa è una cosa, secondo me, molto importante. La scarsità, quindi, anche della formazione, dell'informazione, delle aspettative, come vi dicevo, delle persone, ma anche di manager, no? Che all'interno delle strutture dovrebbero essere preparati, formati, e questo faccio un plauso a tutti quelli che sono qui, perché vuol dire volersi migliorare, no? Volere la formazione è secondo me una cosa importantissima, perché io voglio cambiare il mio modo di lavorare. E quindi tutto questo cosa porta? Porta anche a non avere conoscenza e a farci ingannare dalle cose che vediamo, e quindi dal primo errore. Ecco, questo è un aspetto che io, quando sono alle formazioni, batto sempre su questa cosa, cioè il fatto che comunque noi andiamo, ci fermiamo all'errore e non continuiamo. C'è un infermiere che sta dando la terapia, ha sbagliato a dare la terapia, faccio un bel provvedimento disciplinare, perché non è un infermiere adeguato, ok? In realtà c'è da andare a fare un'analisi di questa cosa, eh? Come mai la domanda è che dovremmo farci noi, come mai l'infermiere ha sbagliato? Beh, forse ha sbagliato perché magari in quella struttura dove si trova, mentre che stava portando il suo carrellino traballante dove i farmaci andavano un po' a destra e a sinistra, un osso arriva e gli chiede: ma Mario, si può alzare? E nello stesso tempo un parente arriva e gli dice: scusi, ma abbia pazienza, ma mio zio gli ha dato la pastiglia rossa, invece ieri era verde. Sì, ma guardi, è un generico, abbiamo cambiato la cosa. Poi suona il telefono e allora deve correre a rispondere al telefono, e quando arriva dal paziente sbaglia il farmaco. Capite bene che allora cominciamo a parlare di un errore che non è legato alla persona, ma forse è un errore di sistema. Il termine italiano dell'errore arriva dal latino, che significa prendere una diversa via che abbiamo previsto, una strada diversa, una strada che non era stabilita. L'errore è un fallimento, lo possiamo dire, è un fallimento della pianificazione, nell'esecuzione di una sequenza di azioni che determina un mancato raggiungimento che non ci porta a un obiettivo che è raggiungibile, che abbiamo deciso, che abbiamo desiderato. Esistono tipi di errori che possono essere diversificati in vari modi, no? Entro un pochettino più sul tecnico, scusatemi, ma era per fare una panoramica un po' generale. Una distinzione importante è quella da fare, perché ci sono possibili errori, ovviamente. Ci sono degli errori che sono attivi, che fanno parte degli errori umani, quelli proprio della caffettiera del caffè che cade, no? Quella cosa. E degli errori latenti, che sono i difetti di progettazione di un sistema che agiscono con cause e verificano un evento. Quindi tutto l'insieme di una situazione, cioè se noi andiamo a vedere, ho fatto prima l'esempio dell'infermiere, ma l'avrei potuto fare dello OSS e di tanti altri, no? Che possono fare questi errori, è un sistema che è sbagliato. Molto probabilmente dobbiamo ribilanciare questo sistema. Quindi sono questi errori che sono latenti, che poi prima o poi si verificano. La cosa più brutta che mi è capitata nel mio mestiere, ma penso che tutti ve l'avranno detto, chi ha masticato un po' di questa cosa, è quando vai nelle strutture. Quando vado in una mia struttura e gli dico: ragazzi, ma non dovete fare così, in questa maniera, perché è previsto un percorso diverso. E tutti mi dicono: sì, ma abbiamo sempre fatto così. Beh, è questo quello che ci fa proprio perdere di vista qual è i nostri obiettivi e come ridurre gli errori. Gli errori attivi, come vi dicevo prima, no? Sono ben identificabili, e possono anche riverificarsi, perché attenzione, l'errore si ripete sempre. Faccio un esempio. Se io ho questo infermiere, perché ho preso un infermiere, ma non dovevo prendere un infermiere, perché non, però insomma, ho preso un infermiere che fa la terapia, che ha questo errore, Giuseppe ha sbagliato a dare la terapia, io gli do un rimprovero: Giuseppe, devi stare più attento. Ma in realtà poi sbaglierà anche Giovanni, poi sbaglierà Francesco e poi sbaglierà Gianluca. Perché questo? Perché è un sistema proprio completamente sbagliato. Ci sarà per tutti l'OSS che va a chiedere, il parente che va a chiedere, la difficoltà di dare terapia, la confusione, eccetera, eccetera. E quindi diciamo che questi sono un po' le tipologie. Poi, insieme a questi, ci sono anche tutti quegli errori che sono legati a sviste, per esempio gli slips, detti che il soggetto che sa come eseguire un'attività, un compito, ma inavvertitamente lo esegue in maniera non corretta, perché decide a un certo punto di farlo in maniera sbagliata, oppure perché viene premuto accidentalmente un pulsante che non aveva fatto rispetto a un macchinario. Guardate che questo succede, pensate che l'analisi degli errori è nata prima di tutto durante la Prima Guerra Mondiale, poi hanno pensato di trasferirla sugli aeroplani e subito dopo le sale operatorie. Il dottor Ellison è stato uno dei primi che ha preso in mano in sala operatoria questi tipi di errori, ma l'ha preso in una maniera molto semplice. Ha detto questo: eliminiamo il medico barone, quello che conosce tutto, quello che sa tutto, e durante le nostre attività ci deve essere la parificazione dell'autorità, il livellamento dell'autorità. Scusatemi, ma perché questo? Perché io credo che quella signora che fa le pulizie, che passa vicino a me, che mi vede a dare una terapia, che mi vede che la mia terapia poi non è stata data perché mi è caduta per terra e mi avverte, sia quella persona che mi aiuta a migliorarmi nell'errore. E quindi tutti possono parlare sull'errore, tutti possono dire qualcosa. Ecco perché sono nate le schede di incident reporting, perché ognuno possa segnalare un errore o un quasi errore, no? Che serva poi a migliorarsi. Poi ci sono i fallimenti della memoria, vabbè, ma quelli si concretizzano su dimenticanze, omissioni, per esempio la dimenticanza della somministrazione di un farmaco, dimenticare di trasmettere una consegna a un collega, che sembrano ma non sono così rare, e però queste sono dovute a tante cose, carichi di lavoro, alla troppa sicurezza. Lo sapete quando è che un operatore comincia a sbagliare? Un po' come quando guidi la macchina per le prime volte. All'inizio l'operatore non sbaglia quasi mai, perché sta alle regole. Sta attento, valuta e dice: oh, qua se sbaglio domani mattina mi fanno non superare il tempo di prova e devo stare attento. Poi c'è tutto un lasco di tempo dove l'operatore diventa bravo e diventa sicuro, e quindi non mi serve più il libro delle consegne, non mi serve più averci il quaderno della terapia, perché io lo so che Mario ha bisogno di una cardioaspirina, ma in realtà il medico aveva sospeso 3 ore prima. Ecco allora che viene fuori l'errore e si ricomincia a non sbagliare più nell'ultimo periodo lavorativo, quando dici: oh, devo andare in pensione, se mi succede qualcosa adesso sono rovinato. Insomma, questo è un po' il discorso. Poi ci sono anche altri tipi di errori, ma adesso non sto a tediarvi su questa cosa, perché mi piaceva più che altro andarvi un po' a riprendere quello che ha detto Mario all'inizio, no? Noi quando andiamo a valutare un errore di cura,
Luca,
ho visto, mamma mia, vado, un errore di cura, vado a mettere a posto un processo. Questo processo è pieno di azioni. Io cosa vado? A valutare l'errore, ma vado a prendere la causa per prevenirla e vado a prendere gli effetti per contenere e limitare. Io ho portato una serie di errori delle nostre strutture, perché è giusto condividere, che vengono svolti attraverso un sistema che si chiama Enterprise Risk Management, quello che diceva, siamo un'astronave, però è quello che diceva prima Mario, che sono legati a identificazioni, valutazioni, trattamenti, che sono l'identificazione e valutazioni sono i risk assessment, e il trattamento, il controllo e la rendicontazione. Tutto questo attraverso una valutazione della probabilità di accadimento, della gravità del danno, attraverso una tabella che è una tabella ANAC che dà dei punteggi, ci dà dei valori. Io mi dispiace dirle così tutte velocemente queste cose, ma avremo bisogno di tantissimo tempo, poi ho una passione su questa cosa. Siamo riusciti a dare dei numeri ai nostri errori. Pensate che l'anno scorso, e tenetevi forte, il rischio più grosso nelle nostre strutture, e stiamo parlando di un bel numero di strutture, ok, quasi tutte al nord Italia, sono esattamente, uno dice, cos'è l'errore più grosso? Beh, l'insorgenza di infezioni in struttura. E guarda caso, il Covid ha colpito bene, ha colpito nel punto che doveva colpire, perché lo sapeva che doveva colpire lì. Perché noi avevamo comunque delle carenze, anche se abbiamo cercato di metterle a posto, poi ovviamente poi in corso d'opera siamo stati anche, diciamo, abbastanza bravini. Dopodiché, il secondo errore non è la caduta, come uno dice, in RSA cadono le persone, questo è l'errore, no, è l'azione, il farmaco errato o sospeso, lo sbaglio di farmaco. Poi arrivano le polmoniti da Bengestis, poi arriva l'attività di cura non coerente quanto pianificato nel PAI. Quindi cosa vuol dire? Che noi signori ci siamo a fare i PAI, ce li raccontiamo, siamo bravissimi, ci sediamo intorno a un tavolino, ma poi dopo l'operatore non segue quanto è descritto nel PAI. Poi arrivano il rischio suicidario, perché c'è anche quello. Persone che hanno possibilità di rischio nel suicidio, oppure è terrorismo. Un'appropriata anche difficoltà, errori legati alla difficoltà di trasmissione dei dati, quindi delle consegne non adeguate. Questo poi l'abbiamo tutto migliorato, cioè noi, ma nel senso in generale, non sto parlando solo della mia azienda, ma sto parlando un po' di tutte le aziende, è stato migliorato con l'informatizzazione. Insomma, vado a concludere sulla informatizzazione. E quindi tutti gli altri. Quindi la caduta, quella che è la più importante, quella che noi vediamo, no? E quindi è quella che vediamo e cerchiamo di mettere a posto, è forse fra al decimo o undicesimo posto, perché il rischio di insorgenza di tanti altri fattori e di errori sono tantissimi. In fondo c'è anche le lesioni da decubito, quindi eccetera, eccetera. Rischio di malattie contusive, eccetera, eccetera. Quindi io ritengo, concludo, scusatemi, ci sono dentro l'orario, no? Sforato, no?
No, è sforato clamorosamente.
Bene.
Sforato 5 minuti almeno.
Okay. Bene, concludo, diciamo, dicendo che, ma vi avevo avvertito, dicendo che l'analisi, il capire l'errore, farsi ingannare dal primo sentimento, dalla prima cosa che viene, è importante. E quindi l'analisi e la ricerca dell'errore, cercando di migliorare tutte le attività, è secondo me uno delle attività più importanti da fare. E chi mi seguirà vi spiegherà anche in caso di emergenza quanto sia importante analizzare prima di intervenire. Grazie. Non sono a disposizione poi per domande e cose varie.
Grazie. Io subito Mattia Greif, dai. Scusa Mario, ti ho rubato il passaparola. Ti ha rubato un po' di tempo, ma insomma 15 minuti ti bastano, no?
Non c'è problema, siamo abituati alle emergenze tempo di
Vai.
Va bene, allora intanto buongiorno a tutti. Io ringrazio Qualità Benessere per avermi invitato. Ringrazio Mario, Giorgio e Gianluca che mi ha preceduto, che mi ha dato anche una sponda. Ovvero ha anticipato quello che non ha funzionato in questa emergenza, chiamiamola emergenza Covid. Ok, quindi mi ha dato sponda per un argomento che dopo volevo trattare con voi. Beh, condivido due immagini perché, essendo un animale d'aula, mi piace condividere le immagini, quindi vi proietto una, ma più che altro per accompagnare la chiacchierata. Allora, io prima di andare a parlare di gestione delle emergenze, vorrei con voi, e qui mi piacerebbe anche sentire una risposta, cos'è un'emergenza? Quando sentiamo parlare di emergenze, ho mio figlio che corre sempre alla finestra, 3 anni, quando sente passare l'ambulanza, ce l'ha in casa l'ambulanziere, no? Lui corre e deve vedersi l'ambulanza passare per casa, è in emergenza. Cosa significa emergenza? Allora, emergenza, siamo abituati a pensare a qualcosa di catastrofico, a qualcosa di estremamente grave, ok? Quindi immagino che se faccio la domanda cosa intendiamo per emergenza, voi tutti vi immaginate un deragliamento ferroviario, un incidente aereo, una cosa del genere. In realtà sono errori come quelli che vi ha descritto poco prima Gianluca. Chiaro, mettono in crisi il sistema, certo, mettono in difficoltà il sistema, certo, ma questa è un'emergenza. Io ho preso una foto che circola sui giornali, una delle tante immagini che abbiamo visto in questi 3-4 mesi. Ma si può parlare di emergenza in sanità? Si può parlare del rischio biologico che costituisce un'emergenza in sanità? Quando parliamo della pandemia Covid, parliamo di emergenza nella popolazione? Certo, sì, è una situazione emergente, ovvero è qualcosa che esce fuori dall'ordinario, che è la definizione dell'emergenza. Ma noi in sanità possiamo parlare di emergenza rispetto al rischio biologico? Ma signori, noi il rischio biologico ce l'abbiamo sempre avuto. Il Covid, come si trasmette principalmente? Fomiti, quindi contatto diretto, indiretto, trasmissione via aerea. Boom. Baumani, quante volte? Ok. Clostridi difficili, TBC, scabbia. Li conosciamo, e hanno tutti gli stessi meccanismi, ok? Quindi non è che il filtrante facciale, la mascherina, questa sconosciuta, ma l'abbiamo sempre avuta. Io mi ricordo che iniziando a bazzicare tra i vigili del fuoco il mondo dell'emergenza già 20 anni fa, ci facevano una testa così con l'esercitazione in BCR, quindi ste tutone, ste maschere, eccetera, e tutti quanti, ma sì, ma tanto cosa vuoi che succeda? Gli attacchi terroristici, l'NBCR, ma chi vuoi che ti porti la provetta di batterio? No, cioè, lanciano la bomba atomica, fanno molto prima. No, signori, la bomba atomica costa, rompere una provettina di Ebola in una metropolitana è molto più semplice. Quindi è lì che gli organismi di emergenza si dovrebbero andare a concentrare, è la situazione che anche terroristicamente ci possiamo più frequentemente andare ad aspettare. Se noi guardiamo un po' di storia, emergenze epidemiologiche, beh, ce ne abbiamo avute. Quello che vedete in basso, con scritto dove c'è appunto Covid-19, col numero di vittime, è una slide un po' vecchiotta, risale a marzo. Però lì abbiamo il numero di deceduti a seguito di Covid-19. Però se guardiamo altre epidemie, ne abbiamo viste anche di più grosse, non così cattive, quindi se andiamo a analizzare le quattro categorie di analisi del rischio biologico, quindi l'infettività, la patogenicità, chiaramente il Covid qui ha creato diversi problemi, non lo sto sottovalutando, però ragazzi, cioè, ad oggi l'HIV dagli anni 80 ha mietuto 35 milioni di vittime, abbiamo avuto la suina, abbiamo visto la MERS, la SARS, quindi in realtà non stiamo parlando di cose nuove. Cosa voglio dire qui? Voglio dire che quando parliamo di gestione delle emergenze, parliamo di aspettarci un qualcosa che non è necessariamente nuovo. Quindi se andiamo a analizzare gli aspetti che ci hanno contraddistinto nella nostra storia come sanitari, episodi anche accidentali che abbiamo avuto o semi-accidentali, quindi i famosi NERMIS di cui parlava anche prima Gianluca, quanto è importante andare a analizzare il NERMIS, che lezioni gratuite abbiamo dai NERMIS, non è successo niente, non abbiamo un danno, utilizziamolo come scuola, no? Ok, sono inciampato, non mi sono fatto male, che fortuna, guarda quel filo lì, chi è l'imbecille che ha lasciato quel filo e andiamo dritti. Rimuoviamolo quel filo posto per terra, perché qualcun altro ci potrebbe andare a cadere. E allora l'importanza della comprensione del rischio, la valutazione del rischio, ma finalizzato a comprendere gli scenari futuri, basati sì sull'esperienza, ma basati anche sul training, sulla formazione, sull'addestramento delle persone e sul briefing, altro elemento fondamentale. Per fare cosa? Per ottenere cosa? Per inventarci, per proiettarci nel futuro, non necessariamente per essere catastrofisti, ma per disegnare, per anticiparci quello che potrebbe accadere, quindi creare una simulazione mentale per trovarci pronti ad affrontare scenari futuri. Cosa potrebbe succedere, ok? Successivamente? Come possiamo organizzarci per andare a gestire il problema una volta che si presenta la famosa protezione? È l'immagine che più mi piace del risk management, no? Il topolino preparato che vuole andare a fare qualcosa, si sta preparando perché sa che questo qualcosa comporta un rischio e quindi si sta attrezzando. Ma come? Con la mascherina, col filtrante facciale, come quelli che vedo andare a fare la spesa, tipo Dark Feiner che ho sotto casa, maschere guanti con cui guidiamo la macchina, trasportiamo i baccelli che abbiamo buttato sul volante, sul carrello della spesa, sui prodotti, e poi ce lo riportiamo a casa, quindi veicoliamo tutto questo. No, unendo procedure, unendo conoscenze, unendo dispositivi di protezione individuale. Non è una sola la soluzione, è l'insieme delle procedure. Oppure semplicemente aspettandocelo. Sappiamo che può succedere, l'abbiamo visto, stiamo toccando con mano, può succedere, aspettiamocelo. E soprattutto non facciamo la scena di quelli: ma non pensavo che il viadotto fosse così basso. Beh, c'era anche un cartello che te lo diceva, tra l'altro. E allora qual è la soluzione? Qui non è che vengo a insegnare niente, ma semplicemente quando mi hanno chiesto di fare questa chiacchierata, ho detto vabbè, vado un po' a riassumere il tutto per buttare un po' di acqua fresca, no? sulle nostre menti. Beh, chiaramente tutto parte dalla pianificazione. La pianificazione, come diceva prima Gianluca, l'errore è un mancato raggiungimento dell'obiettivo, quindi il fallimento della nostra pianificazione. Beh, andiamo a pianificare quello che sappiamo fare. Il rischio biologico lo conosciamo, sappiamo categorizzarlo, abbiamo già avuto esperienza con il rischio biologico, non è niente di nuovo. Non è che posso dire, ah, i miei guanti sono puliti solo perché non vedo il biofilm che c'è sopra. No, lo so benissimo che i microrganismi io non li posso vedere, quindi do per scontato che se sono entrato in una zona di biocontenimento, una stanza Covid, io sono contaminato, quindi quel materiale va rimosso e eliminato in un certo modo. Perché lo chiamiamo incidente occupazionale uno che in sanità si infetta da Covid? Perché? Perché vuol dire che non ha rispettato una procedura, qualcosa è fallito nella procedurazione. Quindi pianificazione, informazione, altro elemento fondamentale nella gestione delle emergenze, cioè quando qualcosa andrà al di fuori della gestione ordinaria. E qui il rischio biologico, però torno a ripetere che non è fuori dalla gestione ordinaria, perché fa parte della nostra gestione ordinaria come sanitari, però l'informazione, cioè tutti gli operatori a tutti i livelli, di tutta la filiera, anche chi si occupa di cucina, la lavanderia, il corriere, devono essere messi a conoscenza dei rischi specifici, di quello che vanno a toccare, manipolare o delle scelte che possono fare sul lavoro, devono essere correttamente informati e non da mammatreviso.org, ma da dei CDC di Atlanta, dall'OMS, dall'Istituto Superiore di Sanità. Quindi informazioni certe, queste devono essere veicolate da qualcuno all'interno dell'azienda preposto a questo tipo di comunicazione. Poi la formazione è fondamentale, perché devo trasmettere innovazione, tecniche o semplicemente refresh. Perché magari l'operatore che non ha mai avuto incidenti finora si è un po' dimenticato della gestione, oppure perché, e qui in Veneto si usa la frase più pericolosa della sanità, ho sempre fatto così, tradotto, ho sempre fatto così, sappiamo benissimo quanto questo può essere pericoloso, perché atrofizza la mente, ti abitua, ti rende falsamente sicuro, ok? È un po' come il motociclista, che è il motociclista che più probabilmente si schianterà? Quello che si sente molto sicuro. Allo stesso modo l'operatore va formato sulle emergenze. Chi è che va formato sulle emergenze? Il 118ista? Sì, relativamente, soprattutto chi l'emergenza non la fa, perché potrebbe capitargli e trovarsi impreparato. E poi l'organizzazione deve avere una mentalità aperta, deve sì essere aperta alla pianificazione, all'emergenza, deve aspettarsi l'emergenza, ma non chiamarla emergenza, perché fa parte del nostro mestiere. Il rischio biologico, l'evento incendio, il crollo, il terremoto, può far parte del nostro lavoro. Tutti ci auguriamo che non ci capiti, ma non possiamo aspettare che nasca l'incendio per scoprire che il nostro piano antincendio riguardava una struttura che è stata ristrutturata 25.000 anni fa e quella porta non esiste più, ok? Inteso non significa detto, detto non significa sentito, sentito non significa capito, capito non significa fatto. La comunicazione all'interno dell'azienda, la comunicazione dei formatori, quanto è importante che la formazione abbia un riscontro reale, cioè io voglio raggiungere l'obiettivo, no? Andare in aula, fare la mia chiacchierata, sono stato simpatico, sono stato carino, però alla fine della fiera nessuno sa evacuarmi un locale, nessuno sa come si usa uno scendiscale, nessuno sa usare un estintore, qui sparo esempi chiaramente, oppure ancora più grave, nessuno sa correttamente togliersi i guanti. Su questo penso che tutti dovremmo fare una riflessione nelle nostre strutture, andare a guardare i nostri operatori come rimuovono i guanti, perché è vero che io ho Dark Fener sotto casa che va a fare la spesa mettendosi i guanti in casa prima di andare a fare la spesa, ma c'è anche il collega che magari toglie il guanto a seguito di contatto con paziente infettivo andando a toccare, a prendere il polsino invece di infilarci il dito sotto. Cavolata, abitudine. O lavaggio delle mani, anche qui potremmo buttarne e parlare di tante altre cose. Quindi inutile andare a parlare di massimi sistemi, gestione delle emergenze, quando magari poi cadiamo sugli elementi principali. Quindi io qui concludo facendo un'analisi, ma senza voler colpevolizzare nessuno. Cos'è che è andato storto nella gestione emergenziale del Covid-19? È mancata la formazione degli operatori. La qualità, l'adeguatezza, la conoscenza e l'impiego dei dispositivi di protezione individuale, quelli più semplici che avevamo in casa, che conosciamo. Le procedure del paziente infetto o con sospetta infezione, l'isolamento, il biocontenimento, non la barella con il suo scudo protettivo, no, semplicemente prendere un paziente sospetto, porlo in una stanza, mettere un cartello sulla stanza e non metterci altri pazienti suscettibili in quella stanza, mandare dentro gente che è preparata a gestire quel tipo di paziente. È un'emergenza questa? No, non è un'emergenza, è un paziente con un rischio infettivo che dobbiamo saper gestire come operatori sanitari. La mancanza di gestione separata, questo è stato il dramma, ma l'abbiamo visto sui telegiornali e adesso io non sto qui a giudicare, a fare, però probabilmente è stata questa una causa di focolai in struttura ospedaliera. Concludo con un'immagine di un film che a me è piaciuto moltissimo, io prendo nei miei corsi spesso spunto della cinematografia, mi piace un sacco, perché è una fotografia della realtà. È il capitano Solli, no? Quello che è atterrato nell'Hudson a seguito dell'impatto con volatili dell'aereo, no? Ha applicato una procedura, si chiamano in aeronautica risposta rapida alle emergenze, ma non perché quella mattina si è svegliato e si è ricordato che sotto di lui c'è un fiume, l'aereo si potrebbe anche planare su un fiume, aspetta che provo a fare questa manovra, no. Perché i piloti in aeronautica sono addestrati a gestire le emergenze, sanno che il bird strike, quindi l'impatto con i volatili, può avvenire, e si innesca tutta una serie di azioni immediate e di risposta immediata, appunto, che quasi i nostri colleghi piloti ci dicono che quasi non ci pensano, perché ormai sono talmente addestrati a farle, addestrati nelle simulazioni, non nelle situazioni reali, che ti portano ad agire rapidamente e porre una risposta al problema. È stata un'emergenza quella dell'aereo che ha impattato? Sì, è stata un'emergenza. Ma è stata una catastrofe? No, non è stata una catastrofe. Mario prima parlava di crisi. A me il termine crisi piace poco, perché crisi significa qualcosa che ci sfugge di mano, crisi significa qualcosa che ci tocca nella psiche, qualcosa che ci abbatte anche psicologicamente. Beh, nel nostro lavoro, nel nostro settore, non possiamo permetterci che questo accada, perché poi non riusciamo a rendere, siamo noi sanitari che dobbiamo dare una risposta, e si è visto cosa è successo in questo periodo. Se fosse crollata la struttura psichica degli operatori, non ci sarebbe stata la grande risposta che abbiamo avuto, e qui credo che da italiani abbiamo solo che da insegnare agli altri nel mondo, come già sulla sicurezza stiamo facendo da decenni. Quindi quello che ci dobbiamo preparare un po' tutti a essere un po' tutti capitano Salli per dare delle risposte a situazioni emergenziali che possiamo andare a prevedere, a calcolare, ok? Poi ci sarà sempre qualcosa che sfuggirà di mano. Questo è normalissimo, succede anche nei servizi di emergenza. Quando facciamo le esercitazioni ci strappiamo i capelli, il motivo per cui io non ne ho proprio perché qualcosa è andato storto. E sapete su cosa spesso le cose vanno storte nel mondo dell'emergenza? Le comunicazioni. Le comunicazioni. Ma io non ti avevo detto, ma tu non hai capito, ma non ci siamo capiti. Quindi non è avere il massaggiatore automatico per la gestione della rianimazione cardiopolmonare, no, spesso è... Ma potevi dirmelo che c'era quel tipo di problema. Bene, io ho cercato di stringere la cosa il più possibile, essere il più sintetico possibile per non annoiarvi. Grazie che mi sta facendo vedere il...
Sei stato bravissimo.
Il tempismo.
Ti avevo già rubato qualche minuto, Mattia.
Ecco, basta. Quindi esco dalla presentazione e niente, se poi c'è possibilità di fare un po' di discussione, se qualcuno vuol chiedere qualcosa, ma non ho insegnato niente a nessuno, era proprio una chiacchierata, quindi sono qui a vostra disposizione, anzi grazie dell'attenzione.
Ok. Bene. Io avevo il terrore che tu presentassi Cassandra Crossing, ma insomma, quello sai che molti conoscono il film, no? Avete tutti e tre fatto una bella, come dire, panoramica. Credo sia utile a tutti, a prescindere. Posso fare solo un commento che lavorare in emergenza vuol dire lasciare un po' da parte la democrazia, nel senso che non è cooperativa, ma ci vogliono, e soprattutto in quei momenti, indicazioni precise. C'è un po' da come succede sotto militare, mi viene da dire, scusatemi il termine, ma bisogna prendere decisioni rapide e immediate, e occorre avere il consenso preventivo da parte degli altri, che si fidano di chi ovviamente in quel momento ha il pallino, se non sbaglio. Comunque, siete voi gli esperti. Accendi, Gianluca? Accendi se vuoi parlare.
Sì, 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 no, dicevo, nell'emergenza, come insegna bene il collega, c'è bisogno di un leader, sicuramente. E comunque il nostro danno più grosso, concordo con quello che ha detto, è proprio la comunicazione. La comunicazione è quella che porta poi all'errore, inevitabilmente, insomma, ecco, quindi ti avevo detto di fare questo, non avevi detto non me l'avevi detto, sì, te l'hai scritto, però non ho guardato, insomma. Questo sicuramente. I nostri errori arrivano da questo.
E quindi anche la comprensione della comunicazione che viene data, perché non è così semplice compresi su quello che occorre fare. Lo sappiamo bene nel passaggio di consegne, per esempio, durante il passaggio di turno, no? Quanto delicata sia quel momento.
È un momento
parliamo di emergenze qui,
No, è un momento dedicato che è sempre preso sotto gamba, perché c'è quello che vuole andare via velocemente e c'è quello che comunque arriva lentamente. Insomma, quindi abbiamo questo passaggio e credo che le sfumature di una consegna siano importantissime. Quindi uno degli obiettivi che sono stati fatti rispetto alla valutazione dei rischi che avete visto prima è stato proprio quello di dare dei tempi per i briefing. Stiamo parlando tutti la solita lingua, insomma, prima Greif diceva proprio questo, no? I briefing, i momenti in cui ci si parla, la comunicazione, eccetera, eccetera. Credo che siano essenziali questo.
Sì, faccio una chiusura sistemica sull'argomento della comunicazione. La 31000, la ISO 31000, all'interno di quel processo, diciamo, ciclico, prevede un'attività di comunicazione fondamentale, un'attività che deve includere una comunicazione a 360 gradi, comunicazione delle procedure, comunicazione delle attività, comunicazione dei rischi, comunicazione dei pericoli e quindi una ampia comunicazione del sistema di gestione del rischio.
Sì, però Mario, sulla comunicazione bisognerebbe fare un webinar soltanto per la comunicazione, sì. Perché faccio l'esempio sempre...
Non è solo la comunicazione verbale che deve essere presa in esame, ma è una comunicazione verbale, una comunicazione scritta. Sì.
Facevo l'esempio dei cantieri.
Comunicazione, tecnologie, è ampissimo l'argomento sulla comunicazione, molto spesso sottovalutato. E giustamente, come stai dicendo te adesso, meriterebbe un focus a sé la comunicazione in strutture residenziali per anziani. Anche perché mi capita di andare in verifica in certe strutture, apro o il foglio delle consegne o diciamo il software delle consegne, vedo di quelle aberrazioni scritte che mi vengono i brividi giù per la schiena, insomma, sia per l'inconcludenza di quello che si legge, sia anche per i risvolti, anche alle volte legali, che potrebbero avere quelle, se fossero vere quelle scritte, perché immagino solo che sia un semplice scriver male una consegna. Sto parlando di consegne scritte.
E anche se mi permetti, scusa Mario, la continuità della consegna. Cioè, molte volte quando tu leggi la consegna c'è qualcosa che poi si blocca lì, no? E non c'è nessuno che dice sì, l'ho letta e ti dico anche quello che è successo dopo.
No. Una qualsiasi registrazione deve riportare azione e conseguenza di quell'azione.
Dai, se che no, diamo spazio.
Posso fare a meno di quella registrazione.
No, io volevo solo dire, quando ho detto questo, che ci abituiamo, ahimè, alle comunicazioni anche scritte, e quando le vediamo sempre, quando andate in cantiere, no? E voi sapete, ci sono i cartelli, no? Carichi pendenti, mettersi nel netto, lo vedi una volta, lo vedi due, poi la terza volta non lo fai più. Quindi anche in questo bisognerebbe essere più attenti anche all'aggiornamento delle comunicazioni e tenere sempre viva l'attenzione e soprattutto la capacità di leggere quello che può accadere dopo, cioè quello che dovremmo prevenire, cioè il fenomeno che potrebbe accadere. Però mi taccio, perché spero che qualcuno voglia intervenire. Barbara, possono prendersi la parola, vero?
Sì, avevamo scritto di prenotarsi in chat, sì, però vabbè, dai. Quindi chi vuole intervenire può prendere la parola, basta attivare il microfono, ecco.
Eravamo poco democratici, adesso lo siamo. Chi vuole intervenga, si prende la parola e apre il microfono.
Ho aperto, posso?
Federica? Sì.
Ciao, Federica. Io condivido. Ciao Mario. Condivido molto l'ultimo concetto di quanto una situazione di emergenza che poteva essere vissuta come emergenza a livello di società, a livello esterno, sia stata vissuta pari pari come emergenza nelle nostre strutture che, anche se sono d'accordo nel dire, sono ormai abituate purtroppo a gestire infezioni, contaminazioni, eccetera. E io lavoro come psicologa, onestamente per me è stata un'esperienza davvero professionalmente molto interessante. Perché analizzare i comportamenti anche dei nostri operatori, dei nostri infermieri, delle nostre strutture, di come si sono attrezzate, comportate, delle paure che hanno saputo gestire o non gestire, è un fenomeno, secondo me, che dovremo davvero, su cui dovremmo davvero riflettere. La mia intenzione, più esempio, nelle strutture in cui lavoro, è di chiedere alla fine di tutto di trovarci per fare un'analisi dettagliata di quello che abbiamo fatto, di tutte le scelte che sono state prese, perché deve servirci per riflettere un'analisi di come i nostri sistemi appunto funzionano. Quindi proprio ringrazio appunto per questo intervento, perché condivido appieno, è molto interessante, ecco.
Grazie Federica. Sicuramente interessante il post-Covid. Credo che sarà impegnativo per le strutture il ritorno alla normalità. E fa parte anche del processo, diciamo, sistemico, un passaggio obbligato che alla fine dell'emergenza sarà necessario fare, che è la rivisitazione del vissuto. Quali sono stati i punti di forza, di quali sono stati i punti di debolezza durante il periodo emergenziale e che saranno poi la base per quello che è il ritorno alla normalità. Perché io credo che moltissime strutture, un po' anche con l'alibi, fra virgolette, del Covid, sono entrate in una posizione di comodo. Permettetemi questa situazione, nel senso che è più facile oggi gestire una struttura residenziale per anziani blindata come fosse, come neanche un carcere di reclusione, posso garantirlo, che non una struttura come dove prima del Covid, una struttura aperta, una struttura comunicante, dove chiaro, il rischio biologico c'è, però forse è più impegnativa da gestire. Quindi io credo che le strutture col Covid sono andate, fra virgolette, ripeto, in una posizione di comodo, una condizione più meccanica e più facile da gestire che non una condizione in cui, diciamo, si sposino quelli che sono i valori fondamentali della qualità di vita dell'anziano.
Basta Mario.
Basta
Mario. Qualcuno. Qualcun altro vuole intervenire? Abbiamo ancora un quarto d'ora di conversazione.
Vedete, qualche domanda? Vedete, mi avete fermato, ma potevo andare avanti.
No, fermo. Fermi, voi tre fermi. Vabbè, se non intervengono potete riprendervela, però. Però prima vediamo, ci sono delle...
Posso intervenire?
Franco Piacentini, vai.
Ho ascoltato con molta attenzione le varie comunicazioni, i vari interventi, anche la settimana scorsa, e mi sono posto in questi giorni una domanda. Sono tutte analisi, diciamo, molto approfondite da parte di persone che conoscono bene la materia, soprattutto questa materia molto complicata, molto complessa, diciamo, del mondo degli anziani in senso lato, soprattutto collegato alle strutture di accoglienza. Però non ho colto, diciamo, quell'elemento che dovrebbe emergere in questo periodo, cioè le responsabilità. Sono responsabilità, pongo la domanda, sono responsabilità politiche, responsabilità di chi amministra una struttura, sono responsabilità del soggetto programmatore, in questo caso la regione in modo particolare, sono responsabilità individuali degli operatori, sono responsabilità di chi gestisce quella struttura. Io queste cose sostanzialmente non le ho colte. Dal mio punto di vista, credo che vi sia una grande responsabilità. Non sto giudicando l'operato della regione, in questo caso la regione Veneto, che conosco rispetto ad altre realtà territoriali d'Italia, sia una responsabilità a monte, cioè una mancata programmazione concertata con tutti i soggetti interessati, soprattutto quei soggetti che hanno la responsabilità della gestione quotidiana delle strutture di accoglienza, le chiamo così, più possiamo chiamarle RSA, IPA, case di riposo, come vogliamo. Quindi vorrei che ci fosse questo chiarimento, insomma, ecco, cioè le responsabilità, se ci sono, se sono state individuate e se si possono ovviamente superare queste difficoltà e queste criticità attraverso un tavolo permanente di concertazione tra tutti i soggetti interessati. Vi ringrazio.
Sapevo che facevi questa domanda. No, no, Mario, no, no, non rispondiamo noi. Posso fare una proposta? Io vedo che sono presenti diversi direttori, poi anche la dottoressa Paggi, che insomma di queste cose probabilmente almeno ha qualche... Comunque, lascio a voi. Potete intervenire voi e provare, non tanto a dare, perché qui si tratta di trovare ovviamente il colpevole, va detto chiaro, però responsabilità ce ne sono e ce ne sono state. In modo differenziato a seconda anche delle regioni, ovviamente. Io chiederei proprio, va bene, Giovanna.
Allora, buongiorno a tutti. Per chi non mi conosce, io mi occupo di qualità e sicurezza. A me piace parlare di sicurezza delle cure, mi piace parlare di sicurezza degli ospiti, mi piace parlare di sicurezza dei pazienti, perché ho lavorato per molti anni in ospedali privati. Sono coordinatore del gruppo tecnico regionale di verifica e accreditamento e quindi capite che io tengo molto insieme qualità e sicurezza. Per me sono due aspetti imprescindibili, per cui sono d'accordo con tutte le cose dette sicuramente. Uno degli aspetti che però non è stato preso in considerazione sono l'utilizzo dei dati, avere dati a disposizione per poter effettivamente pianificare delle attività, cambiare le attività, cambiare il modo di lavorare. Covid. Covid è una grande lezione, grandissima lezione, che secondo me deve servire a tutti, e devo dire la verità, invito a rianalizzare tutto il percorso in quella che si chiama la tecnica FMEA, che è la tecnica in cui si valuta un processo, valutando può essere fatta in forma proattiva e in forma reattiva. Ormai è troppo tardi per farla in proattiva, dobbiamo farla per forza in modalità reattiva, però ci sarà molto utile un'analisi di processo in cui si analizza tutte le varie fasi del percorso e in ognuna di queste si analizza tutti gli elementi che possono essere causare delle criticità, quindi nel momento dell'accesso che cosa c'è? La valutazione è sempre stata fatta? Che indicazioni sono state date? Le indicazioni sono state fornite agli operatori in maniera corretta? C'è stata una difficoltà nello scambio di informazioni, di indicazioni, scusate, di indicazioni. I tamponi, abbiamo tergiversato? Non li abbiamo avuti? C'è una responsabilità del territorio, molto probabilmente. Un passaggio di informazioni non corrette dall'ospedale? Un passaggio di informazioni non corrette da parte di un'altra struttura inviante? Analizzare il percorso e capire quali sono questi elementi carenti, elementi difficili. Questo ci serve per fare un piano perché tanto ormai siamo all'interno. Io mi occupo, sono una farmacista, mi occupo di antibiotico resistenza. I multiresistenti sono gli organismi di cui dobbiamo aver paura e che nel 2050 saranno la prima causa di morte. Bene, occorre cominciare a pensarci, avremmo dovuto già pensarci da un po' di tempo, ma forse sarà bene pensarci. Anche lì si parla di isolamento, si parla modalità di isolamento da contatto, parla di lavaggio delle mani, di tutte le solite cose, perché queste sono, cioè non ce ne sono tante altre. Il lavaggio delle mani, che cosa abbiamo sempre detto? È la prima modalità per prevenire le infezioni. Nessuno si lava le mani. Le avete osservati i vostri operatori? Come si lavano le mani? Rispettano i 5 momenti dell'OMS? Bene. Se non si parte da questo e se non si parte da un'osservazione e quindi da dei dati, non potremo mai cambiare. Perché nessuno, è inutile dire a una persona non ti lavi le mani. Ma no, non è vero. Se ti ho osservato e questi dati ti vengano forniti, se cominciamo a misurare quanto gel viene utilizzato rispetto alle giornate, sono tutti dati che servono a capire, occorre misurarci. Però vi ripeto, secondo me un'ottima analisi di processo per capire quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto, quello che ha funzionato, quello che non ha funzionato, ci servirà a definire un piano che dobbiamo avere e che in questa occasione non abbiamo avuto. Nonostante che avessimo avuto tanti allerta, il piano non ce l'avevamo e si è visto.
Sì, forse non era la risposta che voleva Piacentini, ma serve a tutti noi, serve alle residenze.
Non era una risposta a Piacentini.
No, infatti, l'intervento dava nel...
In realtà mi accodo io nel ragionamento e concordo pienamente con quello che ha detto la Giovanna, nel senso che ci sono state delle carenze, sicuramente siamo ignoranti perché non abbiamo dati e non rielaboriamo i dati, le informazioni a un uso di gestione del rischio. Se c'è una responsabilità precisa, io sono convintissimo che non si può, parlando di l'Italia, per intenderci, del nord, dove abbiamo avuto il dilagamento, non potremmo parlare di una responsabilità singola precisa, di una inadempienza singola precisa, perché voglio rimandarmi all'immagine che hanno, che ha detto chiaramente Gianluca prima, che è l'immagine del Sweet Cheese di James Reason e che è stata accennata poi da Mattia. E quindi se mi date un secondo...
Non ce l'avresti un secondo, Mario.
Vi visualizzo l'immagine. Ma in realtà è un insieme di coincidenze e di inadempienze, quindi di buchi in questi fette di formaggio che partono dalla conoscenza, che arrivano fino alle misure organizzative, cioè le difese naturali che mettiamo in me, che sono state forate. Oltre alla sfiga e a, come si suol dire, e all'errore umano. Ma sono, ripeto, non saremo mai in grado di ritornare indietro e dire puntualmente e precisamente è colpa di Tizio, è colpa di Caio. Non c'è una responsabilità unica, una responsabilità penale, diciamo unica.
Scusa se ti interrompo.
È una responsabilità di fondo.
Ti chiudo perché c'è qualche intervento che volete fare, perché sennò faccio due brevi chiusure e poi ai relatori, però se c'è qualche direttore...
Posso dire un'altra cosa? Posso dire un'altra cosa che me l'ha fatta, me l'ha tolta di bocca Mario? La gestione del rischio è una blame culture in cui la cultura della colpa non si prende in considerazione. Sennò, se siamo alla colpevolizzazione, è logico che non è, certo non è buonista il rischio clinico, questo
no.
Però nello stesso tempo occorre definire in una analisi di gestione del rischio, occorre considerare come migliorarci e tanto più meno attribuzione di colpe. Però ripeto, non è buonista, è la blame culture in cui il rischio clinico si identifica.
Sì, dagli errori bisogna imparare, questo non c'è dubbio. Esatto. Si impara dagli errori, non dalle cose fatte bene. Anche dalle cose fatte bene, perché è meglio diffondere le cose buone.
Anche perché si possono fare meglio.
Qualche intervento? Perché le responsabilità ci sono e sono molto chiare, però, secondo me. E non sono le responsabilità, come dire, cosmiche, però ci sono tante azioni che sono state fatte che hanno avuto delle conseguenze molto gravi a mio avviso, però anche questo sarebbe un webinar a parte. Speravamo con il webinar che abbiamo fatto con Cittadinanza Attiva e con, se vi ricordate, Luca Degani, un po' di affrontare anche questa cosa, però non è emersa, insomma. Vabbè, comunque, insomma, anche questo è un tema di grande attualità a mio avviso, che coinvolge tutti, non c'è dubbio. Chi era? Delio, Paolo, volevate fare un intervento o no? Se no dobbiamo andare in chiusura. No, vabbè, due battute finali? Dai Delio, vai!
Sì, buonasera a tutti. Volevo soltanto dire che le relazioni sono state molto efficaci e che la domanda che faccio in un secondo è questa. Tutti a livello di staff direzionale abbiamo fatto corsi e questa materia in qualche modo la conosciamo. Il problema vero è come portare le metodologie di rischio clinico nella quotidianità. E questo è un po' il problema, no? ISO, rischio clinico, cioè sono tutti bellissimi sistemi, la domanda è come si può mettere in atto quotidianamente, perché solo se lo mettiamo in atto quotidianamente serve davvero. Chiudo.
Dai adesso, buono Mario, Gianluca, Mattia, dai, due battute.
Come volete voi, io posso... nella quotidianità, come ha detto lei, nel senso che sicuramente la gestione del rischio funziona se esiste e che non è una cosa presa e messa lì, insomma, tanto per capirci, con, mi permetto di dire, una filosofia, un pensiero da parte di tutti, però da parte dei responsabili, ma anche da parte dell'ultimo operatore. Questo credo che sia la cosa più importante, quindi mettere in atto tutto quello che realmente avviene nelle nostre attività quotidianamente, fare dei momenti di incontro, discutere, non aver paura di dire ho sbagliato, ma incominciare anche a mettere l'errore per poterci migliorare, insomma, o quasi errore, come dicevamo prima, perché i possibili errori sono quelli che ci aiutano poi a prevenirli realmente, insomma. Ecco, questo credo che sia la base di tutto questo, insomma, riuscire realmente ad esserci e fare delle cose vere, contingenti, vere. Questo è il mio pensiero, poi, ecco. Ho finito, ma volevo anche rispondere alla dottoressa Poggi, no? Rispetto, comunque è sempre coerente, che io ricordo come componente del gruppo tecnico regionale, perché io sono di La Spezia e quindi sono molto confinante con la Toscana, quindi ho anche lavorato da quelle parti. Proprio per questo lei dava proprio indicazioni, no? Diceva bisogna cominciare a dire guarda che stai sbagliando a metterti una mascherina. Guarda che ti devi lavare le mani in una certa maniera. Cominciamo a prendere dei dati. Il rischio clinico chiede proprio questo, no? Raccolgo i dati perché non devono essere dei numeri messi lì, ma devono essere dei numeri che mi danno una classifica per capire quali sono, che sono tutte da prendere mettere in piedi, ma è quella classifica che mi dice dov'è il mio più probabile errore, e allora andrò a lavorare su questo. L'Istituto Superiore di Sanità, proprio grazie a questo, ha anche pensato, se avete visto le ultime indicazioni, di avere un referente Covid, che poi non è altro comunque di una persona che si occupa delle infezioni, che è il rischio che in tutte le strutture che noi abbiamo, insomma, la dottoressa è esperta di questa cosa, cioè, l'antibiotico resistenza, eccetera, eccetera, ha dato come, diciamo, cosa importante. Quindi questo è il ruolo, dovrebbe essere un nuovo ruolo che entra nelle nostre strutture. Analisi e competenza.
Sì, l'intervento prima era di Delio Fiero di Spina, residenza toscana, e presidente dell'associazione Qualità e Benessere. Sì, sì, sì. Paolo Rossi, altro direttore che mi ha chiesto di intervenire. Vai Paolo.
Allora, io volevo sottolineare alcuni aspetti. L'aspetto culturale, che è fondamentale. Se voi, io l'ho fatto anche in diverse strutture dove ho lavorato, se voi fate il calcolo teorico di quale dovrebbe essere il consumo di guanti monouso, ma non dal tempo del Covid, prima, rispetto ai consumi reali, non ci siamo. C'è un aspetto culturale importantissimo. Le campagne anti-influenzali tra i dipendenti, numeri ridicoli. Questo è un aspetto. La blame culture, come diceva la dottoressa Paggi, è proprio una cosa verissima. Una delle prime cose che noi abbiamo ricevuto, diffide multiple dai sindacati, diffide pesantissime, che creano un clima che ti induce a cosa? Alla paracool culture, perché dopo quella la paracool culture che ci avevano tutti, in primis il, diciamo, il gestore regionale. Quindi c'è, cioè, l'ULS che ti fa solo da ti trasmetto per quanto di competenza le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, pregandoti di seguirle. E grazie. Noi non siamo una struttura abituata a lavorare, come dire, in tempi di Covid. Noi non siamo, culturalmente non eravamo preparati. Non eravamo preparati. Ma la paracool culture è imperante.
Giustissimo. Se non ci sono altri interventi, abbiamo già sforato. Chiederei a Mattia di fare un'ultima battuta, perché magari ha qualcosa da dire, gli viene voglia di dire qualcosa, il terzo relatore, vai.
No, volevo rispondere un po' alla domanda provocatoria anche, ma giustamente quella sull'applicazione di tutti questi modelli, che sembrano poco pragmatici e molto teorici. Sono utili sì se vengono applicati, è impopolare applicare questi modelli, è impopolare perché richiede un cambiamento delle comodità che abbiamo acquisito nel tempo, e quindi quando si pongono delle modifiche si scomodano tante persone che si sono anche arroccate in sicurezze, ma giustamente è il nostro istinto questo. Quindi l'applicazione di questi modelli è fondamentale, va perseverato, bisogna perseverare, passare per... Io da coordinatore venivo etichettato come Mr. Checklist, mi prendevano in giro, mi appiccicavano le checklist sull'ufficio, però adesso seguono le checklist come in aeronautica, due operatori, uno legge, l'altro controlla. Risultato, stupefacenti, materiale, controllo dei mezzi di soccorso, non abbiamo ancora avuto criticità. Perché? Perché vengono eseguite le checklist. C'è solo un esempio, però all'inizio era... Ho avuto anch'io i miei problemi con i sindacati, perché tu imponi delle cose nuove che creano problemi, disagi e quant'altro. Certo, è impopolare, lo so, è impopolare. Se ci devo di fare il popolare, il demagogo, andavo a fare politica, non andavo a fare il coordinatore. Questa era un po' la battuta che mi veniva da condividere con voi. Giorgio, ti lascio concludere.
Bene, sì, direi dobbiamo concludere, perché purtroppo sono... Ovviamente mi dispiace, perché quando le cose, come sapete, iniziano a prendere più forma quando c'è il dibattito. E quindi, infatti, credo che insomma alcune domande erano molto, molto importanti, a mio avviso, no? Che andavano, vedete, la comunicazione, webinar ad hoc, le responsabilità, ma non intese ovviamente chi dobbiamo colpevolizzare, detto bene Franco Piacentini, dove vanno individuate e soprattutto per evitare gli errori. Fa parte della prevenzione e soprattutto della cultura del rischio. Allora, vi diamo appuntamento.
Precisare, Giorgio, che nessuno vuole...
Sì, l'ho capito. Franco.
In modo più assoluto,
Sì, non l'avevo capito, no, però...
Dovete precisarlo.
Giustamente, se vuoi evitare di ripetere gli stessi errori, no? E questa è una cultura della prevenzione dei rischi, la prevenzione degli errori, poi che si fanno tutti, mi pare che abbiano ben detto loro. Vi volevo invitare tutti la prossima settimana perché c'è un altro argomento molto importante a proposito di comunicazione, come la tecnologia al servizio della relazione di cura, e come riusciamo a fare meglio il lavoro di tutti i giorni poi alla fine, e come si riesce a comunicare meglio con le persone, gli anziani, ma i familiari, la comunità attorno, perché oggi ne abbiamo viste di tutti i colori, no? Bellissime cose, però alle volte se riuscissimo a sfruttare meglio la tecnologia potremmo fare molto di più. Anche noi abbiamo dovuto imparare a usare Zoom, a usare Teams, a usare mille mezzi per fare webinar, per fare formazione a distanza, per fare consulenza a distanza. E quindi questo non sostituirà mai l'abbraccio fisico, come ho detto l'altra volta, il contatto fisico. Però comunque dovremmo imparare a integrare sempre, non oggi. Oggi impariamo, domani lo useremo sempre di più perché può aiutare a fare meglio il lavoro del, appunto, e la qualità della vita degli anziani. Quindi su questo la prossima volta ci sarà Tino Cortesi, Tino per chi lo conosce meglio, ordinario presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, molto attento a tutti i temi, tra l'altro proprio della comunicazione, dell'information technology al servizio anche della cura alle persone, perché poi si occupa di social innovation, di tante cose belle, di progettualità internazionale. Poi pensiamo di portare due esperienze, due partner tecnologici che abbiamo già, che conoscete, e dopo chiediamo a voi di portare delle esperienze significative, perché ce ne sono tante molto belle, proprio da parte dell'LSA. Quindi questo è un po' il tema della prossima volta, che speriamo sia altrettanto utile e interessante come questo, che a me è piaciuto molto, ho imparato tante cose da voi. Grazie, quindi. E buon ritorno a casa, come si dice. Alle volte fate poca strada.
Sì, praticamente sì.
C'è altre informazioni tecniche, Barbara? O no?
No.
Bene. Allora salutiamo tutti.
Si è detto tutto.
Grazie mille.
Grazie a tutti.
Grazie.
Arrivederci.
Saluto a tutti.
Arrivederci, grazie.
Grazie, arrivederci. Ciao a tutti. Ciao.
Grazie.
Ciao.